Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovate e ben ritrovati a tutti. Siamo qui per interviste scomode con Alberto Pantaloni, storico che si occupa di Gran Bretagna. E volevamo fargli alcune domande sulle recenti azioni del governo inglese. Allora, recentemente abbiamo assistito all'espulsione forzata, proprio attraverso anche l'esercito, dei migranti da parte del governo laburista. Puoi parlarci meglio di questo fatto, di cui peraltro si parla pochissimo?
Sì, non c'è molta informazione in Italia, diciamo, su questa cosa. Ma sostanzialmente la questione è questa, si è discusso di questo nuovo, si chiama Border Security Bill, cioè un disegno di legge del governo per la, diciamo così, sostanzialmente per il respingimento dei richiedenti asilo che attraversano la Manica. I dati, per rimanere proprio sul crudo, sono stati espulse 19.000 persone tra richiedenti asilo. Loro le definiscono criminali stranieri e altre persone straniere accusate di reati. Questa è la immigration offenders, cioè significa insomma pregiudicati per reati sull'immigrazione. 19.000 persone tra il 5 luglio del 2024, cioè quando si è insediato il governo laburista di Starmer, e il 31 gennaio di quest'anno c'è stato un aumento del 24% dei respingimenti, dei rimpatri, mentre i mancati, diciamo così, le persone di questo 24% di persone rimpatriate, c'è stato un aumento del 21% di persone che denunciavano, cioè che erano arrivate nel Regno Unito chiedendo la protezione internazionale perché vittime di violenze nei loro paesi. Peraltro, la cosa che ha destato particolare indignazione nel Regno Unito è l'utilizzo di mezzi video un po' alla Trump, per capirci, per cui l'aver mandato in onda filmati dove si vedevano queste persone che venivano espulse dal territorio britannico. Essendo un governo laburista, chiaramente questa cosa ha destato particolare sdegno, insomma, quantomeno negli ambienti, nella base elettorale, in buona parte della base elettorale del partito laburista. Sostanzialmente questa cosa qua sta a significare che non c'è una grande discontinuità fra quelle che erano le politiche del governo conservatore e quelle che sta attuando in questo momento Starmer. Diciamo che la questione sostanziale è che, mentre il governo conservatore aveva emanato il Safety of Rwanda Act, che è sostanzialmente il provvedimento che aveva disposto la deportazione di questi rifugiati richiedenti asilo in Ruanda, che era un vecchio pallino della ministra dell'interno durante il governo Johnson, Priti Patel, poi ripreso da Suella Braverman, che è stata il ministro dell'interno durante il governo Truss e poi il governo Sunak. Questa cosa è stata abolita l'Illegal Migration Act, sempre del governo conservatore. Però sostanzialmente le misure che vengono mantenute dal governo Starmer sono delle misure assolutamente disumane, con aumenti di detenzione, protezioni ridotte per le persone che arrivano e che erano soggette anche a rapporti di schiavitù nei paesi di origine, le persone LGBT non solo discriminate, ma proprio perseguitate nei paesi di origine, eccetera. Questa cosa qua, peraltro, fa il paio col fatto che sotto il governo laburista, stiamo parlando di meno di un anno, del governo laburista, c'è stato un aumento dei suicidi nei cosiddetti, quelli che da noi sono i CPR, insomma, no? Queste prigioni a cielo aperto dove vengono messi i migranti, c'è stato praticamente un aumento esponenziale dei suicidi, tant'è che ben 51 persone hanno perso la vita appunto da luglio al gennaio di quest'anno, con un aumento di 12 volte rispetto ai dati del 2019, cioè quelli del governo conservatore. Non dimentichiamoci, per chiudere, che Starmer è quello che aveva fatto i complimenti a Meloni per la trovata dell'Albania, che la cosa fra l'altro fa, non si sa se ridere o piangere, visto insomma tutta la querelle di cui siamo a conoscenza rispetto ai centri in Albania. Li mandano, poi li devono riportare di qua, li rimandano, li devono riportare di qua. Starmer aveva fatto i complimenti a Meloni perché quel modello era visto dal primo ministro inglese come una possibile soluzione rispetto alla gestione dei migranti. Questa è una situazione che è molto pesante e che da una parte ha delle origini nel passato anche non proprio recente della politica inglese e dall'altra chiaramente pongono, fanno interrogare rispetto a quello che è il rapporto tra il Partito Laburista, la sua base elettorale, cos'è la sua base elettorale, se la sua base elettorale è in sintonia con quello che sta facendo il governo. Questo è un tema che potremmo sviscerare, perché poi in realtà sta proprio dentro queste questioni, sulla storia delle politiche migratorie dei governi britannici dal dopoguerra a oggi e su come viene vissuta nella società britannica questa tematica dell'immigrazione.
Grazie Alberto. Infatti, ecco, a questo proposito sono evidenti, da quello che hai descritto, le somiglianze con le deportazioni che ha fatto Trump, anche per l'uso mediatico che ne ha fatto, e diciamo così a un profano fa specie, no? Cioè, colpisce come un governo di destra come quello Trump e uno in teoria non di destra, laburista, abbiano poi una politica molto simile in tema di migrazioni. Ecco, cosa ne pensi di questa somiglianza?
Allora, la questione affonda le sue radici nelle politiche migratorie dei governi britannici, come dicevo in precedenza. Cioè, dal secondo dopoguerra in poi, di fatto, tutti i governi laburisti che si sono avvicendati con quelli conservatori, per meglio dire, hanno succeduto quelli conservatori, che avevano messo in piedi delle leggi restrittive dal punto di vista del diritto all'entrata delle persone migranti, di fatto non hanno mai abolito i provvedimenti. Cioè, i laburisti non hanno mai abolito i provvedimenti precedenti dei governi conservatori. Ora, questa cosa del Ruanda era talmente fuori da qualsiasi logica che chiaramente non... Peraltro era un elemento di campagna elettorale, non potevano non abolire questa storia del Ruanda, che peraltro comportava anche delle spese non indifferenti. Però, per esempio, tutti i soldi che loro hanno risparmiato per non... revocando la legge sulla deportazione in Ruanda, sono andati nella costruzione di questa forza, diciamo così, di contrasto sulla Manica, per cui con maggiore investimento di forze di polizia e militari nel canale della Manica per bloccare queste piccole imbarcazioni che dalla Francia o dall'Olanda cercano di arrivare in Gran Bretagna con i migranti, e soprattutto con questo piano di rimpatri verso i paesi di origine delle persone che chiedono asilo. Cioè, non è che hanno cambiato la filosofia di approccio rispetto a questa cosa, è rimasta la filosofia la stessa. Ma perché? Perché il problema dell'immigrazione è sempre stato gestito così, come un fastidioso orpello e soprattutto per... è stato sempre visto come un elemento, uno, nella migliore delle ipotesi, non importante, cioè per i governi laburisti, non era questa la questione principale. La questione principale era un'altra, no? Per esempio, anche nei governi Attlee o nel governo Wilson, stiamo parlando dei governi Attlee dal 45 al 51, Wilson dal 64 fino al 70, dal 64 al 70 e poi dal 74 al 78, 79, quando poi arriva la Thatcher, quindi in questi due frangenti. Cioè, di fatto loro continuano con le politiche di blocco o comunque di forte limitazione degli ingressi. Perché? Perché sostanzialmente c'è un retroterra razzista, culturale razzista, anche nella working class inglese, soprattutto inglese, ma non solo, anche in parte gallese, meno tra gli scozzesi, perché c'è un problema di minore sovrappopolazione. Gli scozzesi sono di meno, c'è una densità minore di popolazione, c'è un maggior bisogno di manodopera e quindi c'è meno razzismo in Scozia. Tant'è che la prima ministra all'epoca scozzese, adesso mi sfugge il nome, però la Sturgeon, aveva sempre detto: noi abbiamo braccia aperte per i migrati, perché noi qui li accogliamo, peraltro ancora oggi di fatto ha anche gli immigrati, diciamo, dell'Unione Europea, penso agli italiani. Io ho molti contatti con immigrati e immigrate italiani in Scozia, a cui viene chiesto di esprimersi su tutta una serie di questioni politiche. Perché? Perché siccome loro pagano le tasse, concorrono al welfare scozzese, quindi hanno diritto a pronunciarsi sulle questioni. Gli inglesi non sono così. Gli inglesi, vuoi una volta per ragioni di tipo imperiale, per cui l'impero, la missione civilizzatrice dell'imperialismo britannico nelle colonie, quindi era questo razzismo imperiale. Poi quando l'impero cade, diventa un razzismo xenofobo a difesa di una presunta purezza di sangue inglese che viene contaminata dall'arrivo di questi migranti. Attenzione, questa cosa valeva anche per gli irlandesi, non è solo una questione di colore. Cioè, era una cosa che valeva anche per gli immigrati irlandesi. Si è mantenuta. Se poi leghiamo chiaramente la competitività della forza lavoro migrante rispetto a quella locale, eccola lì che c'è una buona parte della working class inglese che è razzista. Ancora oggi, nonostante tutti i sindacati, tutto il gruppo dirigente delle organizzazioni sindacali, il movimento sindacale nella sua interezza, si attivino e siano molto forti nel contrastare questo fenomeno. Però di fatto questa è una cosa che vive. E quindi da una parte per ragioni di tipo elettorale si adotta questa politica. È chiaro che poi c'è un problema che è di tipo economico. E questo per esempio lo segnalano incredibile i liberal democratici. I liberali britannici segnalano questa cosa, cioè, per esempio, chi fa l'infermiere se non si permettono gli ingressi di forza lavoro migrante specializzata nel settore infermieristico? Che è sempre stato così, dagli anni 50 a oggi. Cioè, buona parte, per esempio, della forza dell'immigrazione dalle cosiddette Indie occidentali, Barbados, Giamaica e così via, avevano titoli di studio o comunque titoli professionalizzanti in scienze infermieristiche. Venivano nel Regno Unito a fare gli infermieri o le infermiere. E questa cosa ancora adesso, per non parlare degli slavi, per non parlare dell'India, del Bangladesh e così via. Ma anche banalmente quelli che da noi sono gli assistenti familiari. Cioè, vengono, se non lo fanno quelli che vengono da questi paesi, non è che lo fanno gli inglesi, questo lavoro qua non c'è. Quindi il problema è che si vuole potenziare i servizi del Servizio Sanitario Nazionale, ma poi con quale persone se non si assumono questi? E se non li si fa venire, come si fa ad avere a disposizione questa forza lavoro? Quindi c'è questo cortocircuito che sta mettendo in grosse difficoltà il governo che però è frutto di questa dimensione qua, cioè del fatto che alla fine c'è un razzismo istituzionale, come in America, quindi per quello alla fin fine non è, cioè non deve sconvolgere più di tanto il fatto che poi si utilizzino anche gli stessi mezzi, diciamo così, di propaganda, no? Come tra- che, perché alla fin fine il retroterra culturale è lo stesso. C'è questo razzismo istituzionale strisciante che però a un certo punto ha prodotto, alla fine degli anni 60, negli anni 70, nel Regno Unito, la costruzione di associazioni, movimenti, organizzazioni di difesa e di affermazione dei diritti delle persone migranti, all'epoca soprattutto quelle nere, nere e brown, come dicono loro, cioè indiani, pakistani, Bangladesh, Sri Lanka, insomma la zona del subcontinente indiano, per capirci. E oggi, soprattutto dopo l'ondata di riots della scorsa estate, stanno riproponendo gli stessi processi, cioè dei processi di riadesione, di riorganizzazione in movimenti antirazzisti che hanno prodotto e stanno producendo grandi manifestazioni anche attraverso questa coalizione che si chiama Stand Up to Racism, che raccoglie movimenti non solo di migranti, ma anche le organizzazioni sindacali, movimenti, diciamo, antirazzisti, antifascisti più in generale.
Ecco, a questo proposito mi piacerebbe chiederti se questi movimenti sono totalmente scollegati da una sponda politica istituzionale, non so come dire, o se c'è qualche partito, anche seppur piccolo, che li rappresenta in qualche maniera. Mi viene questa curiosità.
Beh, è una domanda giusta, oltre che legittima, diciamo, dal punto di vista della curiosità, perché questa cosa pone un problema di rapporto, no? Tra i movimenti e le organizzazioni, i partiti della sinistra, che poi sostanzialmente è uno, cioè il Partito Laburista, che sono presenti in Parlamento. Allora, in questo momento il Partito Laburista, la conduzione del Partito Laburista, come penso ormai sia abbastanza evidente, non solo per le questioni legate all'immigrazione, ma anche su altri temi, è in mano a la maggioranza è una maggioranza di stampo bleriano, ma oserei dire che magari fosse bleriano, perché qui siamo ben oltre anche il blerismo da questo punto di vista, nonostante Starmer fosse l'avvocato dei migranti, che poi quello che anche non si sa in Italia è che la carriera di Starmer nasce come avvocato dei migranti pro bono e poi fa carriera all'interno del settore dei procuratori, perché lì anche lì va spiegato che il funzionamento, cioè l'organizzazione della magistratura, non è come in Italia, che dove c'è il corpo della magistratura, per cui i magistrati sono dipendenti dello Stato, diciamo così. Lì non c'è questo meccanismo. I magistrati vengono praticamente, tra virgolette, assunti come se uno assumesse un avvocato dallo Stato. Quindi ci sono questi procuratori che possono oggi difendere l'accusato, diciamo così, il migrante accusato di aver commesso un reato o di immigrazione clandestina, e domani si trovano a fare quelli che accusano il migrante. Quindi Starmer è uno di questi qua, è uno che ha fatto carriera così. A un certo punto è diventato quello che qui potrebbe essere il procuratore capo a livello nazionale, e oggi è, con l'opportunismo che lo contraddistingue, è diventato primo ministro. Il Partito Laburista è sta cosa qua. No, oggi il gruppo dirigente è sta roba qua. Non c'è solo questa roba qua nel Partito Laburista, cioè c'è tutto un pezzo comunque radicalizzato a sinistra, il famoso Socialist Campaign Group, che è il gruppo dei parlamentari laburisti socialisti. Che qui è come se qui noi passatemi un termine, è come se qui fossero gli autonomi, cioè nel senso che vengono visti allo stesso modo dall'establishment nel Regno Unito, tant'è che subiscono minacce anche online, offese, insomma, accuse razziste, perché poi molti di questi sono di origine non WASP, non sono bianche, sono soprattutto donne e non sono bianche. sono di origine pakistana piuttosto che giamaicana, piuttosto che del Bangladesh e così via. Alcuni nomi, Zara Sultana, Apsana Begum, Diane Abbott, sono un bel gruppetto, ma chiaramente sono una minoranza. C'è stato questo fenomeno interessante di diversi eletti, tra cui Corbyn, quello più famoso, ma ce ne sono altri, eletti come indipendenti, quindi non come laburisti, né conservatori, né liberali, ma eletti proprio come indipendenti, e che la dice lunga sul fatto che un pezzo di movimenti si sono organizzati fuori dal partito laburista per ottenere rappresentanza in Parlamento. Ci sono dei partiti ultraminoritari, si è ricostituito il Partito Comunista, ci sono dei partiti di estrazione marxista, di trotskista, scusate, che però sono, cioè, per esempio penso a Socialist Worker, al giornale Socialist Worker, che sono all'interno dei movimenti, ma sono comunque una roba minoritaria. E poi ci sono le associazioni. Ci sono le associazioni, i movimenti organizzati che non fanno riferimento al Partito Laburista, ma che però si pongono sul terreno di pressioni rispetto a quello che c'è in Parlamento. Diciamo che è una situazione un po' diversa da quella italiana, quantomeno da quella che siamo abituati a vedere noi in Italia, il rapporto tra sinistra istituzionale, sinistra extraparlamentare, i movimenti di lotta. È una situazione un po' più, un po' meno ideologizzata, diciamo, di là, e dove ancora c'è, si cerca di mandare qualcuno in Parlamento a difendere gli interessi dei movimenti. Però non nascondo che è una situazione difficile. Sicuramente a rendere la situazione meno difficile ci sono le organizzazioni sindacali, perché le organizzazioni sindacali, anche grazie al fatto che ormai da 2-3 anni sono prima in rotta col governo conservatore, poi in questo momento molto critiche anche con i provvedimenti del governo, chiaramente radicalizzano anche le posizioni politiche. E quindi l'apporto delle organizzazioni sindacali, sapete che il movimento sindacale in Gran Bretagna è molto diverso dal nostro, cioè il nostro ci sono le tre organizzazioni confederali tradizionali, poi c'è il sindacalismo di base, fine. Cioè lì ci sono centinaia di sigle sindacali, la maggior parte dei quali sono in questo Trade Union Congress, che è questa federazione ombrello, ma che è all'interno di loro poi diversificata al loro interno, quindi c'è una situazione molto più frastagliata, però di fatto le grandi organizzazioni sono comunque molto attive, anche nelle mobilitazioni antifasciste che ci sono state la scorsa estate e poi ancora adesso contro Farage, riforme, eccetera, insomma è una situazione difficile, ma mi permetto di dire, mi sembra un po' più viva dal punto di vista dei movimenti di quella che ci viviamo nel nostro paese, ecco, mettiamola così.
Sì, quello che mi sembra possa essere un dato comune è l'ipocrisia di un centro-sinistra, no? Che anche da noi si vede, in cui c'è appunto il buonismo verso i migranti, cioè nel senso poi, che poi non è tale, ma insomma, o forse è tale nel senso che è solo buonismo con cui ci si ammanta e con cui magari anche una popolazione di sinistra ingenua è convinta anche in buona fede di far qualcosa, e poi le politiche che vengono fatte dal governo, che comunque sono ovviamente orientate alle elite economiche e all'equilibrio riguardo ai migranti, alla convenienza sul piano globale economico, e che quindi non vanno oltre, cioè contrastano con le politiche di buonismo che sono, diciamo, sì, come dei palliativi solo di facciata.
Sì, io sono assolutamente d'accordo, a parti invertite, nel senso che mentre qua noi abbiamo avuto un centro-sinistra che con Minniti ha fatto gli accordi con la Libia per andare molto tagliati con l'accetta sulla questione, poi oggi si dicono scandalizzate per la questione di Al-Masri, per la gestione del caso Al-Masri. Di là è stato il contrario, cioè i conservatori hanno fatto una serie di politiche, i laburisti dicono siamo contro quelle politiche lì, hanno tolto le cose veramente come dire, quelle più odiose, quelle ingiustificabili, e però poi mantengono di fatto l'impianto nella sua essenza. Io credo che siano queste cose qui, con una battuta, è che noi dobbiamo vedere le cose collegate tra loro, cioè la questione delle politiche migratorie va collegata con la questione delle politiche sociali, con la questione delle politiche del lavoro, quella questione delle politiche legate al reddito delle persone, del welfare. Cioè, se alla fine non si fa niente su questo piano, è chiaro che poi l'arrivo di masse di diseredati aumenterà le tensioni, perché se noi abbiamo le tensioni di quelli che già abitano qua, facciamo arrivare gente a cui non garantiamo niente, perché non lo garantiamo neanche a quelli che abitano qua, poi, nella sostanza, è chiaro che poi questa cosa qua provoca tensioni, quindi c'è una parte politica che le alimenta perché fa, come dire, fa gioco dal punto di vista elettorale, sostanzialmente alla destra, e c'è a chi invece vuole mantenere delle questioni. Ma adesso va molto di moda questa questione del washing, no? Il pink washing, il green washing, il black washing, cioè delle cose rifacciate, ma se poi tu non intervieni sulle cause scatenanti, non risolvi. Infatti la cosa positiva di questi di Stand Up to Racism o di Unite o di Unison o di National Education Union, che sono le organizzazioni sindacali più attive in questo momento su questo piano, cioè Unite, per dire, è un'organizzazione che prima si chiamava in un altro modo, era Transport and General Workers Union, è la prima organizzazione sindacale che ha avuto un segretario generale nero negli anni 90, no? In Gran Bretagna, oggi molto attiva sul piano, anche riconoscendo autocriticamente quanto di razzista c'era al proprio interno negli anni 60, 70, 80, e sono molto attive, e di fatto legano queste questioni, legano la questione dell'immigrazione alla questione del lavoro, alla questione del welfare, alla questione del fatto che oggi ci sono i pensionati alla fame, fino alla questione della transizione ecologica, perché dicono: noi siamo per la transizione ecologica, dobbiamo chiudere le fabbriche che sono inquinanti, ma ci dovete dire che fine fa che fine fanno le persone che in questo momento stanno dentro quelle fabbriche. Noi non diciamo manteniamo aperte quelle fabbriche, diciamo chiudiamo quelle fabbriche, ma che piano alternativo hai? Cioè, dove me le metti queste persone qui? Quindi è il collegare tutti questi elementi qua, quindi diritti civili, diritti sociali, diritti di classe, una volta si sarebbe detto, e allora lì fa una politica, c'è cioè una politica di sinistra, altrimenti è una politica, come dicevi tu, di facciata.
Grazie Alberto, ci avviciniamo alla conclusione, hai qualcos'altro da aggiungere?
Ma io no, molto velocemente, se vogliamo farci un'idea di cosa sta succedendo nel mondo dell'antirazzismo, dei movimenti antirazzisti in Gran Bretagna, c'è questo sito standuptoracism.org.uk, tutto attaccato, lì ci sono tutte le mobilitazioni, le campagne, i riferimenti, cosa stanno facendo le organizzazioni sindacali, ed è un sito che dà un'idea abbastanza chiara e tutto sommato alla fine anche che dà un po' di speranza, insomma, rispetto a quello che sta succedendo. Ci sarà una manifestazione il primo marzo contro Farage a Londra. Solitamente le manifestazioni a Londra ci sono almeno 20-30 mila persone e stanno facendo parecchie tutte le settimane, un po' sulla Palestina, un po' sull'antirazzismo, un po' quelle antifasciste. Quindi ecco, vi potete fare un'idea andando su standuptoracism.org.uk per capire cosa sta succedendo lì.
Grazie mille, è stato molto interessante anche perché è un argomento di cui veramente si sa poco, fra i non addetti ai lavori, e quindi ti ringrazio particolarmente per averci illustrato tutte queste cose. Io saluto tutti e do appuntamento alle prossime interviste scomode.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.